Buio in sala.
Cosa state guardando in questo periodo? Come state passando la vostra quarantena? In che modo il cinema magari vi sta aiutando? Perché insomma, se c'è qualcosa di buono che può avvenire da tutto questo è vedere un po' di film, avere la possibilità, insomma, un po' di tempo anche per chi ovviamente non lavora da casa, come capita però a molti di noi, di guardare qualche film per farci compagnia. Il cinema che ci viene in soccorso e che viene in soccorso anche di tutte quelle che sono anche le categorie che sono più in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, e a me viene subito da pensare agli studenti. Gli studenti avranno vissuto, perché mi ricordo come si era quando si è studenti, è passato un po' di tempo, però insomma ancora la memoria è fresca, avranno vissuto inizialmente la notizia delle scuole chiuse con entusiasmo e con gioia e con tutto quello che ovviamente si porta con sé una notizia del genere. Poi però, man mano che passavano i giorni e le settimane, man mano soprattutto che non c'era modo di incontrarsi con gli amici, perché anche quella era una misura che è stata posta, è subentrato il problema anche della distanza, il problema della solitudine in certi casi, di come passare il tempo, della noia, ed è subentrato anche un ulteriore problema, ovvero come portare avanti il proprio percorso di studi. Penso soprattutto agli studenti che quest'anno hanno la maturità, ed è un problema. Cioè, io penso come ho vissuto la mia di maturità, con tutte le ansie e le angosce, ed era una maturità normale. Pensate seguirla adesso, senza le lezioni, senza il pungolo degli insegnanti, senza le verifiche, senza sapere esattamente in modo preciso se si sta seguendo un percorso giusto oppure no. Ebbene, anche nei confronti di questi studenti viene in aiuto il cinema, in soccorso il cinema, in particolar modo attraverso una bellissima iniziativa dell'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. E noi parliamo con la responsabile anche di questo patrimonio, una di coloro che collabora più strettamente con l'AMOD e fa parte della loro attività, ovvero Letizia Cortini, che abbiamo il piacere di ospitare a Buio in Sala. Ciao Letizia, ben trovata.
Buonasera, ben trovati tutti voi e un caro saluto a tutti.
Letizia, in che modo l'AMOD scende in campo, se così vogliamo dirlo, attraverso il suo patrimonio, attraverso ovviamente il suo archivio di film e documentari, in soccorso di una didattica che ovviamente sta attraversando un momento molto difficile dovuto al coronavirus?
Dunque, l'AMOD è una fondazione culturale che è stata per tanti anni preceduta da Cesare Zavattini, un grande della storia del cinema, non solo italiano ma mondiale, e non tutti sanno, anche tra gli addetti diciamo ai lavori, che Cesare Zavattini, oltre a essere lo sceneggiatore dei film del neorealismo, è stato anche un grande amante del cinema documentario, del cinema del reale, del cinema in strada, e quindi ha presieduto questo archivio dal 1979 al 1985, quando è diventata fondazione culturale, cercando di promuovere proprio il cinema documentario, che è un cinema meno conosciuto, no? Rispetto al cinema di finzione, soprattutto dai ragazzi, che in genere quando pensano al cinema documentario immaginano i film che ritraggono località turistiche piuttosto che la vita degli animali, invece l'archivio che cosa conserva? Un cinema documentario d'inchiesta, un cinema documentario sociale, un cinema che racconta la storia, la vita quotidiana delle persone nelle città come nelle campagne, in Italia come in altri paesi, e delle persone anche comuni, dei soggetti più invisibili, che sono appunto donne, uomini, bambini, lavoratori, e è un cinema documentario che va dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri. In particolare si concentra negli anni 60, 70, 80 del Novecento, gli anni dei cosiddetti movimenti collettivi, per cui delle grandi battaglie per la conquista dei diritti delle donne, delle battaglie di genere, del femminismo, della conquista, appunto, lo statuto dei lavoratori, della conquista delle battaglie sindacali, dei diritti al lavoro, alle pari opportunità. E quindi i ragazzi hanno a disposizione questo patrimonio di film tra l'altro realizzati anche da grandi registi anche del cinema di finzione. Parliamo di Ettore Scola, di Carlo Lizzani, dei Fratelli Italiani, di Montaldo, di Macelli, di Giannarelli, insomma, e per arrivare poi ai giorni nostri parliamo anche di Daniele Vicari, sì, forse più conosciuto al mondo dei giovani, ecco, certo. Sono tutti artisti che hanno realizzato, oltre film di finzione, molto cinema documentario, un cinema documentario appunto di tipo sociale e d'inchiesta, di militanza, perché il patrimonio dell'archivio inizialmente era costituito dall'Assito, dal Partito Comunista Italiano, sì, appunto, è quindi un patrimonio di propaganda. Questi film vanno contestualizzati, però in propaganda, ma gli autori, quelli per esempio che ho citato, erano anche molto autonomi poi nel realizzare le riprese secondo il loro punto di vista.
Assolutamente.
Quindi ci troviamo di fronte a queste immagini che sono bellissime.
E sono lo spaccato di una storia d'Italia attraverso le immagini audiovisive. Questo bisogna sottolinearlo, sì, perché insomma se ne parla da più parti, soprattutto negli ultimi tempi, della necessità di un'educazione all'immagine, perché siamo in un mondo sempre più caratterizzato da immagini. Questo, sì, deve tenere da conto il fatto proprio che noi abbiamo anche un patrimonio di immagini che fanno e sottolineano quelli che sono stati gli snodi fondamentali della storia del nostro paese, ovviamente anche del mondo, nel secolo, sì, scorso, nel XX secolo.
Esatto. E infatti l'archivio in questo periodo proprio sta promuovendo questi film sia sul proprio sito sia su tutti i canali social, a cominciare da YouTube ma anche su Facebook, su Instagram, eccetera, però corredati da contributi didattici, di materiali didattici, per sorta di guida per gli insegnanti ma anche per i ragazzi stessi, per la comprensione dei linguaggi, appunto, delle immagini fisse in movimento, fotografie e film, perché ovviamente parliamo di linguaggi diversi da quello scritto, quello parlato, e quindi hanno una loro specificità che va conosciuta e che non si insegna. Cesare Zavattini appunto diceva che in realtà i ragazzi dall'età proprio più piccola, quindi dall'elementare in poi, si dovrebbe insegnare a usare la macchina da presa all'epoca, la videocamera adesso, qualunque altro dispositivo, così come si insegna ad usare la penna. Ecco, nelle, esatto, scuole dovrebbe essere proprio, e questo lui lo diceva all'inizio degli anni 60, perché non insegnare il linguaggio delle immagini nella scuola vuol dire privarli di uno strumento di conoscenza della realtà, del mondo che li circonda, ma anche delle loro potenzialità nell'essere consapevoli e nel voler guardare attraverso i propri occhi in modo consapevole, no? Ciò, certo, che c'è nel mondo. Il linguaggio cinematografico aiuta molto, quindi se loro avessero questi strumenti di decodifica appunto delle immagini, ma anche la possibilità di usarli quindi in maniera consapevole, così come fanno i componimenti, i testi, temi piuttosto che altro, potrebbero fare componimenti di immagini in maniera creativa, conoscendo quindi in maniera diretta la realtà, non soltanto quella che gli viene a loro proposta, no, dalle immagini che consumano in maniera passiva.
Questo è un discorso, Letizia, ricordo siamo in collegamento con Letizia Cortini dell'AMO, dell'Archivio Audiovisivo, sì, del Movimento Operaio e Democratico, che per me è fondamentale in quest'epoca, soprattutto il discorso legato proprio alla decodifica. Tu prima hai detto, sì, il linguaggio audiovisivo è un linguaggio, si chiama così perché ha una sua grammatica, un suo lessico, e noi oggi, sì, che siamo così permeati di immagini, i ragazzi che sono così, che si esprimono attraverso le immagini, pensiamo ai social network più utilizzati dai giovani, sì, che sono tutti quelli che utilizzano le immagini, devono capire, sì, faccio un esempio, per, certo, un parallelismo per farmi capire, cioè devono capire quando un errore o comunque una manipolazione dell'immagine
è fatta per un determinato scopo, per una determinata ragione, e qual è quello scopo e qual è quella ragione. E queste sono percorsi di studio che vanno proprio in quella direzione, anche il vostro,
sì,
Letizia.
Sì, esattamente. Ancora di più quando si è di fronte a un cinema di tipo documentario, no?
Sì.
Perché in realtà, per quanto riguarda il cinema di finzione, comunque sia, i ragazzi lo sanno che stanno di fronte a uno spettacolo di finzione. Quando parliamo invece di cinema documentario è molto più ambiguo, perché comunque non sanno che c'è in ogni caso una messa in scena. Loro associano il documentario alla realtà, alla verità.
Esatto.
No, ma quello è un documentario, quindi, e non si rendono conto che invece è molto manipolato. Per cui se, per fare un esempio un po' banale e veloce, se un ragazzo si trova di fronte a un'inquadratura stretta su un fiorellino in una sorta di prato, però è un'inquadratura stretta, quindi non si vede bene, si vede solo il dettaglio del fiorellino, magari pensa, perché per associazione il nostro cervello ci porta a pensare di essere in un ambiente di tipo naturalistico, per cui magari in un bel paesaggio, in un bel prato fiorito.
Certo.
E magari invece ciò che nell'inquadratura non entra è una discarica che sta dietro,
perché il regista ha deciso, ecco, di non inquadrare la discarica.
Esatto,
c'è il motivo,
per cui, esatto, l'inquadratura, esatto, è l'elemento, l'inquadratura proprio l'elemento di base di questo linguaggio. L'inquadratura nel senso che include, ma al tempo stesso, nel momento in cui chi inquadra sceglie secondo il proprio punto di vista di focalizzare e di far vedere una certa cosa, nello stesso momento sta escludendo qualcos'altro. Quindi i ragazzi devono appropriarsi di questo strumento, di questo linguaggio in maniera consapevole. Perché è vero che lo usano, come dicevi tu, però non in modo consapevole.
No, esatto.
E spesso in modo molto consumistico, poi, tra l'altro, molto veloce, senza soffermarsi, no? Quindi non è nemmeno creativo in questo senso.
No.
Insomma, rischia di non esserlo. Ecco, invece, avendo tutti gli strumenti, ovviamente, così come quando si scrive un bel pezzo, un articolo, un tema, eccetera, si scrive ancora meglio quando si possiedono bene tutte le regole e si comprendono bene tutti gli elementi di quel linguaggio. Ecco.
Certo, altrimenti dalla prima elementare al quinto liceo scriveremmo tutti allo stesso modo e non succede questo. Quindi, insomma,
invece no.
Letizia, voi state, attraverso questo percorso che avete iniziato proprio in questo periodo di quarantena così,
sì,
difficile, state pubblicando sulla vostra pagina Facebook e ovviamente sul vostro canale YouTube un film che segue ovviamente i vari percorsi che avete prestabilito. Quello che però state, sì, facendo oltretutto, e sul quale appunto ti chiedo, insomma, come l'avete organizzato, è anche dare uno strumento metodologico agli insegnanti,
sì,
perché gli studenti, sì, d'accordo, sì, sì, i ragazzi d'accordo, però ci vuole anche qualcuno che li accompagni in tutto questo.
Assolutamente, infatti stiamo pubblicando queste dispense con schede di descrizione e con appunto dispense con riassunti gli elementi di base del linguaggio e esercizi di analisi del film, e poi c'è un discorso di metodo generale sull'uso di queste fonti per la comprensione appunto della storia, in particolare contemporanea, perché poi uno delle, diciamo così, delle caratteristiche di questi di queste fonti, chiamiamoli documenti proprio perché lo sono di fatto, no? Sono dei documenti che raccontano la storia, che però sono anche agenti di storia, molto più di qualunque altro tipo di documento nella società, nel senso che creano immaginari più,
certo,
di qualunque altra cosa, e quindi gli immaginari in qualche modo poi condizionano, no? Sia le persone, le scelte delle persone, orientano punti di vista, orientano gli stessi consumi nella società, no? Il costume, e quindi da qui anche a immaginarci diciamo la propaganda, no? Pensiamo al periodo delle dittature, al periodo dei regimi totalitari nel Novecento, no?
Sì.
In Italia ma anche nel mondo. Ecco, hanno usato moltissimo l'arma della cinematografia, la consideravano addirittura, appunto, c'è questo slogan, l'arma più forte, non a caso. a maggior ragione quindi vanno conosciuti i linguaggi di questo tipo di espressione, no, umana, di questo tipo di documenti, perché appunto pensiamo anche per esempio al cinema d'impresa, no? Anche il cinema d'impresa ha la sua diciamo così forma di propaganda, no? Così come il cinema di famiglia, per esempio, che ora è sempre più diffuso. Noi abbiamo dei fondi di film di famiglia, per esempio, sta acquistando sempre più interesse anche da parte degli studiosi, perché il film di famiglia, anche lì c'è una sorta di rappresentazione e autorappresentazione della famiglia secondo un certo tipo, no, di mentalità, sì, di costume, eccetera, e ovviamente anche lì si escludono tutta una serie, si escludono i dolori. In genere il cinema di famiglia ti mostra per l'appunto momenti di gioia, momenti di aggregazione familiare in occasione di anniversari, eccetera. Quindi è veramente, cioè, conoscere e riuscire a godere appunto del cinema, del cinema tout court, non solo il cinema di finzione, il cinema documentario, ma inteso in tutte le sue declinazioni: il cinema del lavoro, il cinema d'impresa, il cinema di famiglia, il cinema antropologico, il cinema etnografico, ecco, il cinema giornalistico, appunto, il cinema, sì, d'inchiesta. Ecco, avere gli strumenti per non solo decodificarlo e capirlo dal punto di vista per l'appunto, diciamo, chiamiamola propaganda tra virgolette, certo, no? Ma anche per capirne meglio la bellezza, perché a quel punto si sanno apprezzare meglio le inquadrature, alcune inquadrature, alcuni movimenti di macchina rispetto ad altri, è tutta un'altra, è tutto un altro godimento, cioè si capisce anche proprio e si comprende la bellezza del cinema inteso nel senso appunto più basso, solo quello di finzione.
Io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Letizia Cortini. Qui a Buio in Sala, nel nostro piccolo, proviamo a farlo, proviamo a fornire strumenti di decodifica del cinema, non facciamo recensioni, cerchiamo di capire esattamente che cosa il cinema ci sta raccontando, e lo facciamo insomma da sempre qui a Buio in Sala. E questa iniziativa e il percorso dell'AMOD, dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, va esattamente in questa direzione, quindi è un'iniziativa assolutamente meritoria. L'augurio che faccio, grazie, oltre ovviamente a farti veramente i complimenti per questo lavoro che state portando avanti, Letizia, è che tante scuole, sì, capiscano questa importanza, sì, e comincino, sì, effettivamente, sì, ad attingere al grande patrimonio che voi, ma ci metto anche altre realtà che fanno cose, sì, analoghe, esatto, cinematograficamente, la Cineteca Italiana di Milano, la Cineteca di Bologna, sì, il Museo, sì, Nazionale del Cinema di Torino,
l'Archivio Luce,
Cinecittà, assolutamente, sì, prendete da, sì, questi, sì, da questo patrimonio di ricchezza nazionale che sono, esatto, e soprattutto poi ovviamente sfruttatelo per i vostri percorsi didattici, perché anche per gli studenti, sì, sarà tutto un altro studiare in questo modo. Io questo lo...
sì, decisamente, anche la storia, la stessa storia, vedendo anche i personaggi che fisicamente l'hanno fatta, come si muovevano, come parlavano, come vestivano, come erano le case, le strade, le città, come cambiavano nel tempo, no? Cioè è un modo proprio diverso, no, di comprendere la società e appunto la storia. Ecco.
Esattamente, di capire che cosa è successo. Io ringrazio davvero Letizia Cortini, responsabile dell'AMOD, della formazione e della didattica, per questa intervista.
Sì, non dell'AMOD in generale.
No, della formazione e della didattica. No.
Grazie.
Grazie davvero Letizia, e
buon lavoro
ancora.
Buon lavoro e auguri per tutto. A tutti, arrivederci.